Buongiorno. Il terzo argomento che trattiamo in questo capitolo riguardante la bioetica e il termine della vita riguarda il malato in stato vegetativo persistente. E ci poniamo alcune domande. In Italia sono presenti migliaia di malati in questa situazione. Come dobbiamo considerarli? Quali atteggiamenti dobbiamo adottare nei loro confronti? E tenteremo di fornire le risposte esaminando un caso che ha scosso l'Italia, quello di Eluana Englaro, che ha aperto ampie discussioni nel contesto societario. Vediamo brevemente la storia. Eluana Englaro, 21 anni di Lecco, il 19 gennaio 1992 fu vittima di un incidente d'auto e da allora prima entrò in coma e poi in stato vegetativo persistente. Fu ricoverata all'ospedale di Lecco, in seguito all'ospedale di Sondrio e per 15 anni fu assistita amorosamente dalle suore misericordine alla casa di cura Beato Talamoni di Lecco. Nel gennaio del 1999 Giuseppe Englaro, padre e tutore di Eluana, chiese di sospendere l'alimentazione e l'idratazione artificiale, ma varie sentenze furono negative. La prima svolta l'abbiamo il 16 ottobre del 2007, quando la Corte di Cassazione rinviò la decisione alla Corte di Appello di Milano, sostenendo che si potrebbe interrompere l'alimentazione e l'idratazione a due condizioni. Primo, la scienza definisca irreversibile lo stato vegetativo di Eluana. Secondo, che si possa ricostruire la sua volontà presunta in base alle sue precedenti dichiarazioni. La seconda svolta invece fu del 25 giugno 2008, quando la Corte di Appello di Milano autorizzò con un provvedimento la chiusura del sondino nasogastrico che nutriva e dissetava Eluana. La Procura di Milano si oppose al provvedimento, il Parlamento votò una mozione di conflitto di attribuzione nei confronti della Corte di Appello di Milano, affermando che i giudici avevano esercitato un potere improprio, essendo compito del Parlamento approvare le leggi e dei giudici unicamente applicarle. E le suore misericordine chiesero al signor Englaro di affidare loro la figlia, ma il padre non accettò. Infine, la Corte di Cassazione a sezioni unite, nel novembre 2008, rigettò i ricorsi della Procura di Milano e del Parlamento, giudicandoli inammissibili non per i contenuti, ma per difetto di legittimità di impugnazione, cioè per errore di forma. E il provvedimento della Corte d'Appello divenne definitivo e a nulla valse anche l'intervento del governo e Eluana morì il 9 febbraio 2009 nella casa di cura La Quiete di Udine dopo 4 giorni di agonia dalla chiusura del sondino nasogastrico. A questo punto facciamo alcune osservazioni. La prima osservazione riguarda la distinzione tra coma e stato vegetativo persistente. Il coma, il termine coma, deriva dal greco coma, che significa sonno profondo, ed è lo stato di incoscienza dovuto ad un danno emorragico, ischemico o traumatico subito dalla corteccia cerebrale. Rende la persona totalmente incapace di relazionarsi con l'ambiente e per vivere è attaccata alle macchine che permettono agli organi vitali di svolgere le loro funzioni. Il coma ha diversi gradi di profondità a secondo della sede della lesione subita. Quindi può essere superficiale, può essere medio, può essere profondo o può essere dépassé, cioè condurre alla morte cerebrale. Il coma si evolve in tre direzioni: la guarigione, cioè l'uscita dal coma, lo stato vegetativo persistente, prodotto solitamente dalla lesione ad una parte della corteccia cerebrale, e la morte cerebrale, quando il danno si estende a tutto il sistema nervoso centrale. È definito invece stato vegetativo persistente quello che dura da oltre 2 anni, quando le possibilità di recupero diminuiscono, anche se in alcuni casi abbiamo potuto notare una ripresa quasi totale verificatasi dopo lungo tempo. In questa situazione il paziente apre gli occhi, riprende il ritmo sonno-veglia, riacquista una certa mimica espressiva, ha l'attività respiratoria autonoma ed evidenzia una particolare reattività agli stimoli esterni. Per quanto riguarda Eluana, che era sottoposta anche a ginnastica passiva e gli veniva unicamente inserito un sondino nasogastrico di notte per potersi nutrire e idratare, il suo neurologo, il professor De Fanti, aveva dichiarato al Corriere della Sera poche ore prima di morire che, al di là della lesione cerebrale, Eluana è una donna sana, non ha mai avuto una malattia, non ha mai assunto un antibiotico e probabilmente resisterà più a lungo della media. Una seconda osservazione. Lo stato vegetativo persistente è sempre definitivo? La seconda motivazione per cui la Corte di Appello di Milano autorizzò la chiusura del sondino nasogastrico di Eluana fu la certezza della definitività dello stato vegetativo della donna. Ma sulla natura dello stato vegetativo, sulle possibilità di risveglio e fino a che fase potrebbe giungere anche un eventuale miglioramento, conosciamo molto poco. E la scienza su questo argomento è alquanto imprecisa. Abbiamo assistito, come già affermato in precedenza, alla vicenda di tanti che si sono risvegliati dopo anni di stato vegetativo e tutte queste storie hanno dei tratti comuni. Hanno raccontato di uno stato apparentemente di non vita, ma loro udivano le domande, avvertivano gli stimoli e di conseguenza la loro disperazione era causata da non poter rispondere e dalla incapacità di fare avvertire la loro presenza. Dunque Luana potrebbe aver percepito tutto ciò che si affermava nei riguardi della sua morte prossima, provocando in lei una sofferenza atroce e un dolore lancinante. Una terza osservazione. La terza osservazione riguarda il grado di percezione di questi malati. In parte abbiamo già risposto all'interrogativo in precedenza, ma io credo che la riflessione che sottostà a questo punto è molto più ampia e pone una domanda fondamentale. L'ammalato in stato vegetativo persistente è una persona? E questo è il nocciolo del problema. Alcuni medici, tra i più noti, e purtroppo anche opinion leader, riferendosi ad Eluana, la definirono tra l'altro morta 17 anni prima, oppure giudicavano la sua esistenza simile a quella delle piante. Ma come ricorda Rocchi, questa posizione è scientificamente improponibile, perché una persona è viva o morta, tertium non datur, non esistendo in natura una terza possibilità di intermedialità tra vita e morte. Serve evidenziare, ricordava Rocchi, che la constatazione di morte è legata alla cessazione del battito cardiaco, alla interruzione dell'attività cerebrale determinata da tre condizioni: lo stato di incoscienza, l'assenza di riflessi del tronco e di respirazione spontanea e il silenzio elettrico cerebrale protratto per un determinato periodo di tempo. E in Eluana tutte queste condizioni erano assenti. Il suo cuore funzionava regolarmente e in modo spontaneo, il suo cervello ha sempre funzionato. Da ciò quindi possiamo dedurre che Eluana, come tutti gli altri malati in stato vegetativo persistente, sono persone perfettamente e totalmente vive. Inoltre, studi recenti hanno dimostrato con sistemi sofisticati che in alcuni pazienti si attivano aree cerebrali di fronte a determinati stimoli. Di conseguenza la loro non è una veglia priva di coscienza. Negli ultimi 10 anni, inoltre, sono state pubblicate numerose ricerche in prestigiose riviste internazionali riguardanti le attività di coscienza sommersa anche in assenza di consapevolezza nei pazienti in stato vegetativo persistente. Infine una quarta osservazione: la pericolosità del caso Englaro per gli altri malati. Io credo che in questa vicenda, che ha assunto anche connotati ideologici, l'unico elemento provato ed accertato fu l'incertezza. L'incertezza che guidò il padre nella battaglia per far staccare il sondino alla figlia, come pure l'incertezza dei giudici milanesi nell'emettere il provvedimento di condanna. Né coloro che furono favorevoli alla morte di Eluana, né quelli che chiesero la continuazione della sua vita, trovarono certezze nell'ambito medico, scientifico, testimoniale. E allora, di fronte all'incertezza, qual era l'atteggiamento da assumere? L'atteggiamento da assumere era quello della massima prudenza. Perciò la sentenza del Tribunale di Milano fu profondamente ingiusta, non avendo tenuto in considerazione questo principio etico, dimenticando l'antica arte della jurisprudenza, l'unica in grado di creare sinergie tra l'amministrazione della giustizia umana e l'orizzonte etico-morale. Almeno per ragioni prudenziali, come avviene nel diritto penale, dove si assumono sempre posizioni a favore dell'imputato di fronte al minimo dubbio, così si doveva agire anche nei confronti di Eluana. Grazie.